qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana.
Bismillahirrahmanirrahim.
In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Twitter obbedisce agli Stati Uniti, sospeso account del ministro petrolio dell'Iran. Iran-Iraq, scambi commerciali a 20 miliardi di dollari all'anno. Siria, deceduto il ministro agli esteri Walid al-Muallem. Buongiorno gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì il 16 novembre 2020 e cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento e dopo il commento che proprio parla di Brexit vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. Twitter ha sospeso l'account del ministro del petrolio della Repubblica Islamica dell'Iran. Twitter, secondo l'IRIB, ha recentemente bloccato la pagina ufficiale di Bijan Zanghene, giustificando la mossa con le sanzioni statunitensi imposte all'inizio di questo mese contro il ministro iraniano. In risposta alle sanzioni degli Stati Uniti contro Teheran, Zanghene aveva detto: «Le sanzioni contro di me e di miei colleghi sono una reazione passiva al fallimento della politica statunitense di ridurre a zero le esportazioni di petrolio dell'Iran». Ancora l'Iran, questa volta Iran e Iraq intendono aumentare le cooperazioni commerciali raggiungendo il livello di 20 miliardi di dollari di scambi all'anno. L'ha annunciato il console generale iraniano a Soleimaniye dell'Iraq, citato dall'IRIB. In una intervista rilasciata al sito Al News di Soleimaniye, pubblicata oggi, lunedì, Mehdi Shushtari ha detto: «In base agli accordi già stipulati tra Teheran e Baghdad, i due paesi mirano a raggiungere la soglia di 20 miliardi di dollari nei loro scambi commerciali all'anno». Shushtari si è inoltre riferito al proseguimento della crescita degli scambi commerciali con la regione del Kurdistan iracheno, malgrado la pandemia, rendendo noto Gli scambi tra i due paesi continuano anche durante la pandemia del Covid-19 col rispetto delle restrizioni sanitarie. Il vice premier e ministro degli esteri della Siria, Walid al-Muallem, si è deceduto lunedì mattina, lo hanno annunciato le fonti ufficiali siriane. Secondo l'IRIB, al-Muallem ha ricoperto la carica del ministro degli esteri siriano dal 2006. Il vice premier, 79enne, ha inoltre lavorato come l'ambasciatore della Siria negli Stati Uniti per 10 anni. Lui era una delle figure più importanti e conosciute della Siria a livello internazionale. Non sono stati divulgati ulteriori dettagli al riguardo. Un parlamentare iracheno afferma che si concretizzerà l'espulsione delle truppe americane chiunque vinca le elezioni nel paese nordamericano. La risoluzione approvata dal Parlamento sull'espulsione delle forze armate statunitensi dall'Iraq è vera e il governo di quel paese, cioè gli Stati Uniti, è incaricato di attuarla, ha detto Kate al-Rekabi, un membro della Commissione per la sicurezza e la difesa del Parlamento iracheno, citata dall'agenzia locale al-Maluma. Se il democratico Joe Biden o il repubblicano Donald Trump sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti, ha continuato al-Rekabi, quelle truppe devono ritirarsi dal territorio iracheno. Al-Fath iracheno afferma: Trump e Biden sono due facce della stessa medaglia allo stesso modo. L'esponente iracheno ha assicurato che l'espulsione delle truppe statunitensi dall'Iraq è irreversibile e non sarà riconsiderata perché è una questione di volontà nazionale. Inoltre ha sottolineato la necessità che il governo di Baghdad agisca in coordinamento con la Casa Bianca per stabilire un calendario per tale ritiro. Il coinvolgimento degli Stati Uniti in vari atti destabilizzanti, compreso il sostegno ai terroristi e gli attacchi alle posizioni delle forze popolari irachene che combattono il terrorismo, hanno generato un generale malcontento nel paese arabo. Oltre 800 persone sono arrestate ieri in Bielorussia nel corso delle proteste svoltesi in tutto il paese contro il presidente Alexander Lukashenko e quanto riferito da Visanna, un'organizzazione per i diritti bielorusso, secondo cui fino alle 20 ore locali di domenica circa 830 persone sono state arrestate dalle forze di sicurezza nelle capitali Minsk. La polizia ha impugnato manganelli e ha utilizzato gas lacrimogeni e idranti per disperdere migliaia di manifestanti. La maggior parte degli altri arresti è avvenuto nelle città di Vitebsk e Omel. I manifestanti hanno sposto dei manifesti a sostegno di Roman Bordarenko, l'attivista morto nella notte fra giovedì e venerdì dopo essere stato trasferito in stato comatoso da una struttura di detenzione del Ministero dell'Interno in un ospedale. Le proteste in Bielorussia proseguono dal 9 agosto, giorno delle elezioni presidenziali, il cui esito è stato contestato dall'opposizione. E Donald Trump ha appena attaccato su Twitter il suo ex consigliere per la sicurezza nazionale Joe Biden, noto per la fama di falco neocon, definendolo un idiota e un incapace, buono solo a scatenare guerre. John Bolton è stato una delle persone più stupide con cui ho avuto il piacere di lavorare, un tizio scontroso, ottuso, modesto, che non ha contribuito in alcun modo alla difesa della sicurezza nazionale, a parte ripetere continuamente «Dai, facciamo una guerra». Inoltre ha rivelato molte informazioni riservate in maniera illegale, un vero idiota, ha scritto. Nel settembre 2019 Trump licenziò il consigliere a causa dei numerosi disaccordi con la linea della sua amministrazione in politica estera. Negli ultimi giorni Bolton ha ammonito Trump e l'intero partito repubblicano di accettare Biden come nuovo presidente. Tuttavia Donald Trump per il momento sembra non aver cedere sull'accusa dei brogli. E ancora Trump che non vuole cedere, Joe Biden ha vinto solo agli occhi dei media fake news, io non concedo nulla, abbiamo una lunga strada da fare, sono state elezioni truccate, lo tweeta Trump assicurando vinceremo. Quello che inizialmente sembrava una concessione per la prima volta della vittoria dell'avversario Joe Biden si è rivelato un nuovo atto di resistenza all'esito del voto presidenziale del 3 novembre. Twitter ha immediatamente censurato il messaggio del presidente in carica. Queste affermazioni sulle frodi elettorali sono controverse, recita l'avviso della piattaforma su ciascuno di questi tweet. Trump aggiunge poi la sua litania di denunce di frodi e brogli, ovvero che ai seggi non erano ammessi osservatori e il voto è stato tabulato da una società privata della Radical Left, la sinistra radicale Dominion, che ha una cattiva reputazione e attrezzature indagate che non sarebbero neppure ritenute sufficienti in Texas, dove ho vinto in gran lunga, ma i fake media sono rimasti zitti e poi ancora ribadendo che la notte elettorale sono stati rubati i voti. Trump denuncia che le elezioni per posta sono uno scherzo malato. In un tweet precedente Trump sembrava riconoscere la vittoria di Biden. Il primo ministro sionista ha definito il suo rivale di destra Naftali Bennett un cagnolino. Benjamin Netanyahu, in una conversazione telefonica trasmessa dal canale 13 della TV sionista, ha descritto il leader del partito della Casa Ebraica un cagnolino. La conversazione è stata registrata nel 2018 da Nir Hefetz, un ex assistente di Netanyahu che poi si è diventato il principale testimone che ha attestato contro i casi di corruzione di cui il premier sionista era stato incriminato. Bennett è attuale ministro dell'economia e ministro dei servizi religiosi del regime sionista. Nonostante l'apertura della campagna elettorale ai progressisti, una presidenza di Joe Biden sembra segnare un ritorno alla normalità nel modo americano più antico, affidando al complesso militare industriale la responsabilità della difesa del paese. Il messaggio della campagna di Joe Biden si è concentrato quasi interamente su Donald Trump e sulla presunta capacità di unificare un elettorato polarizzato e restaurare l'anima dell'America. Da quando ha rivendicato la vittoria la scorsa settimana, la futura amministrazione di Biden ha iniziato a prendere forma e la realtà dietro la retorica inizia ad emergere. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Inghilterra, Brexit è il tempo di scegliere. Continuano a procedere a rallento i negoziati fra governo inglese e Unione Europea sulle relazioni future post-Brexit, che comunque proseguiranno intensamente nei prossimi giorni per cercare di scongiurare in extremis l'epilogo di un no deal entro la fine del periodo di transizione fissata al 31 dicembre. Lo ha ribadito ieri alla Camera dei Comuni il ministro Michael Gove, che sovrintende al dossier per conto del premier Boris Johnson, precisando che nei colloqui in corso questa settimana a Londra fra i team guidati da Michael Barney e da Lord David Frost. L'Inghilterra resta impegnata a negoziare un accordo di libero scambio e il team negoziale capeggiato da Lord Frost continuerà a lavorare duro per trovare soluzioni che ovviamente rispettino in pieno la nostra riconquistata sovranità, ha aggiunto Gove. Incalzato dalle contestazioni dell'opposizione sui rischi economici e commerciali di un eventuale no deal, tanto più nel pieno dei contraccolpi dell'emergenza Covid, Bruxelles intanto ha fissato per il 19 la data di un Consiglio europeo che potrebbe rappresentare la scadenza limite per annunciare una svolta, un fallimento definitivo delle trattative, dati i tempi necessari alle successive ratifiche parlamentari. I nodi da sciogliere restano quelli sui diritti di pesca nelle acque britanniche, sull'adeguamento normativo automatico a una serie di regole europee, su temi quali le tutele ambientali e lavorative o gli aiuti di Stato nell'ambito del cosiddetto Leave Playing Field a garanzia di una concorrenza leale, e sull'individuazione di un organo giudiziario o arbitrale neutro per la risoluzione di future dispute bilaterali.
Il progresso scientifico dell'Iran. Cari amici, state ascoltando la voce della Repubblica Islamica dell'Iran che trasmette per voi anche in italiano dalla città di Teheran. Oggi vi parleremo di alcune novità inerenti al mondo della scienza e della tecnologia in Iran. Dopo Stati Uniti e Giappone, l'Iran è la terza nazione al mondo a produrre le lampade a laser. Lo ha dichiarato il direttore del Parco della Scienza e della Tecnologia della regione dell'Azerbaigian orientale, Abdulreza Vaezi, che ha spiegato che la produzione di questo prodotto è stata avviata a Tabriz. La luce dei fatti laser rappresenta il nuovo grande traguardo dell'illuminazione automotive dopo l'introduzione delle tecnologie alogene, allo xeno e LED. Questa tendenza del settore illuminazione splenca opportunità totalmente nuove nell'ambito del design e delle presentazioni dei proiettori per veicoli. Vaezi ha anche aggiunto che verrà inaugurata prossimamente nella regione dell'Azerbaigian orientale la più grande linea di produzione di board informatici dell'Asia occidentale. Vaezi ha concluso sottolineando che lo sforzo delle società tecnologiche iraniane oggi è concentrato sulla produzione di pezzi industriali che la nazione non è in grado di acquistare per via delle sanzioni illegali degli Stati Uniti. Il direttore dell'organizzazione di ricerca iraniana, Jihad Universitaria, ha annunciato che gli studiosi del suo centro sono riusciti a nazionalizzare la tecnologia di design e di costruzione delle grandi piattaforme petrolifere di estrazione. Una piattaforma petrolifera è un'imponente struttura utilizzata per l'esplorazione di aree marine in cui sono locati potenziali giacimenti di idrocarburi. Allo stesso tempo, le piattaforme vengono utilizzate anche per la perforazione di pozzi petroliferi nel caso sia stata provata l'esigenza del giacimento. Una volta terminato il pozzo, la piattaforma può essere usata per estrarre idrocarburi dallo stesso oppure può essere spostata in un'altra località per eseguire una nuova perforazione. Hamidreza Tayyebi, parlando all'agenzia Mehr News, ha inoltre aggiunto che la Jihad Universitaria ha in corso anche un altro grande piano di ricerca scientifica riguardante alla selezione ed al miglioramento della razza di cavalli e cammelli nella regione di Alborz presso la cittadina di Karaj. Il sito scientifico Scopus ha riferito che nel 2019 l'influenza ed il contributo dei magazine scientifici dell'Iran è aumentato. Il professor Mohammad Javad Dehghani ha spiegato che in base ai dati estratti da Scopus, 167 magazine scientifici iraniani sono presenti su Scopus e di questi 159 sono riusciti a ottenere punteggio site score. Di questi 99 magazine hanno ottenuto maggiori punti rispetto al 2018, il che si traduce in un aumento dell'influenza dei magazine scientifici iraniani nel 2019. È degno di nota che l'Iran ha fondato il suo sistema di registrazione di paper nei magazine internazionali intitolato ISC, il database scientifico del mondo islamico che ha sede a Shiraz. Il Ministero dell'Istruzione Universitaria dell'Iran ha informato che gli studenti stranieri a cui è scaduto il visto e che sono ritornati nei propri paesi durante la crisi del coronavirus possono tornare in Iran facendo uso del proprio visto precedente. A dichiararlo Hossein Salaromoli, vice con delega per gli affari internazionali del Ministero dell'Istruzione Universitaria, ha anche aggiunto che per il nuovo term delle università l'Iran non ha ancora preso una decisione certa per quanto concerne la modalità delle lezioni. Esse potrebbero continuare ad essere tenute da remoto oppure in forma di presenza fisica, come il periodo prima della pandemia. Cari amici, grazie per aver seguito la trasmissione di questa settimana sul progresso scientifico in Iran. Ciao e alla prossima puntata!